una questione che al momento è solo meridionale, di questi campi dove un sacco di migranti, uomini e donne, lavoratori sostanzialmente si concentrano proprio nei luoghi vicini alle campagne per lavorare. Di qualche giorno fa la notizia appunto che a Foggia delle migranti, uomini e donne impegnati nella raccolta del pomodoro e di altri prodotti agricoli hanno dato vita a una protesta occupando la cattedrale a Foggia per lamentare proprio il taglio dell'acqua, e questi migranti e lavoratori sostanzialmente arrivano da quello che era il granghetto nelle campagne tra Rignano Garganico e San Severo, che è stato sgomberato proprio qualche mese fa. Io appunto ti lascerei la parola per parlare un po' di questo sgombero, per poi magari andare a parlare anche di sgomberi e resistenze di altri campi sempre al sud.
Allora, sì, intanto vi ringrazio per avermi chiamata e sarò piuttosto veloce, darò qualche spunto perché insomma Radio Blackout ne ha spesso parlato poi delle lotte che in concreto vengono portate avanti sia nelle campagne del Foggiano sia nella piana di Gioia Tauro. Ne facevi riferimento te allo sgombero del granghetto di Rignano. Ricordiamo che è uno sgombero che di fatto è avvenuto a marzo 2017, che è stato portato avanti attraverso un vero e proprio assedio, un assedio che è durato circa 4 giorni, e questa condizione di assedio da parte delle forze dell'ordine ha poi creato appunto la condizione di un vastissimo incendio che ha causato e comportato la morte di due compagni, perché erano due persone che comunque lottavano da tempo nelle campagne del Foggiano. Quindi questo tipo di operazione di fatto poi ha comportato il trasferimento, una vera e propria deportazione interna in altri campi di lavoro da parte di alcuni lavoratori e lavoratrici, ma nel tempo breve di fatto al granghetto è tornata a popolarsi, ovviamente in condizioni disastrose, difficilissime per la sopravvivenza delle persone, e immaginate appunto sia una zona devastata da un incendio, sia condizioni difficili che comunque esistono e persistono anche in altri ghetti, e ovviamente quest'estate le persone si erano già mobilitate per avere quantomeno l'approvvigionamento idrico, che diciamo è alla base quantomeno della sopravvivenza. Di fatto, per questioni di emergenza sanitaria, la prefettura aveva stabilito il ripristino quantomeno di alcune taniche di acqua, quindi le persone avevano l'accesso all'acqua, di fatto poi ritagliato. Questa mobilitazione di cui raccontavi appunto di pochissimi giorni fa con l'occupazione della cattedrale, al di là poi delle rivendicazioni e diciamo, a chi si è riferito, perché insomma, non entro nel merito adesso degli appelli al Papa o alla FAO che un'organizzazione sindacale ha portato avanti, in realtà ci racconta molto bene il comportamento dello Stato. Sono infatti le autorità locali, diciamo in prima battuta sicuramente la Regione, a raccontarci chiaramente qual è l'idea dello Stato rispetto alla vita di chi lavora e sopravvive nelle campagne, ovvero la Regione dice chiaramente che tutte le persone che popolano il granghetto vengono raccontate come mafiose e persone che vivono di illeciti e chi supporta le lotte o prova a organizzarle dall'alto, diciamo, è di fatto fiancheggiatore della mafia. Questo è il processo di criminalizzazione che riguarda le persone che popolano i ghetti, a cui la Regione aggiunge, se solo volessero, potrebbero vivere in altri campi di Stato, di fatto la chiamano accoglienza diffusa, ma sono campi di Stato dove vive una vera e propria frammentazione anche comoda alla gestione che lo Stato vuole portare avanti. E appunto lo stesso processo è avvenuto in parallelo a partire da quest'estate fino ad arrivare di fatto ai giorni nostri. Infatti parliamo proprio di fatti di cronaca recentissima nella piana di Gioia Tauro per quanto riguarda la tendopoli di San Ferdinando. Volevo, se concordi, passare a raccontarvi un po' delle dinamiche che vanno avanti da ben due mesi in, riguardo la resistenza, sì, che si sta portando avanti a San Ferdinando.
Sì, sì.
Allora, il discorso è questo, che come vi raccontavo, l'incendio al Granghetto nel di Rignano ha comportato poi la soluzione finale di sgombero da parte dello Stato. La stessa cosa è avvenuta per un incendio di vaste proporzioni che ha riguardato la tendopoli di San Ferdinando, quella comunemente ricordata come la tendopoli di Rosarno, insomma, dove appunto metà della tendopoli e delle baracche e delle tende dove sopravvivono chi lavora in campagna, ma anche chi lavora, insomma, prova a sopravvivere anche di una economia cosiddetta extralegale. Diciamo che questo incendio ha accelerato il progetto di costringere le persone in un campo di Stato, in un campo che le persone che vivono lì chiamano chiaramente una prigione a cielo aperto. Questo incendio, diciamo questo sgombero, era già previsto, insomma se ne parlava già da più di un anno, e di fatto questo c'è stata solo un'accelerazione. Di fatto questa operazione di sgombero va avanti ancora da due mesi. Diciamo che il 18 agosto, così come facevano appello le persone che vivono nella tendopoli di San Ferdinando a raggiungerla, a resistere a questo sgombero che lo Stato aveva annunciato come trasferimento volontario, di fatto lo Stato quel giorno ha inaugurato un campo di Stato. Si tratta di un insieme di tende ancora, quindi alle rivendicazioni di avere una casa si risponde ancora con delle tende, e circondate da mura, da un ingresso regolato con impronte digitali, un badge per fare ingresso, quindi un'identificazione quotidiana da parte di chi dovrebbe farvi ingresso, e orari di entrata e di uscita, e l'impossibilità di cucinarsi da soli, e diciamo quel minimo di autonomia che in realtà persiste nei ghetti, perché stiamo parlando comunque di persone che il sistema campo lo conoscono profondamente, lo conoscono a partire dalle prigioni che sono dall'altra parte del Mediterraneo, e il sistema campo persiste per tutto il percorso di vita che li vede nella penisola. Per alcuni, purtroppo, ovviamente l'ultimo campo che vedono sono i centri per l'espulsione, ma parliamo di persone ben coscienti delle limitazioni che comporta anche lo stesso circuito dell'accoglienza. Difatti parliamo appunto di persone che hanno attraversato sia i piccoli sia i mega cara, che lo Stato è intenzionato sicuramente a chiudere per dare più spazio all'accoglienza diffusa, che è più gestibile e controllabile da parte dello Stato, ma questi campi di lavoro che io chiamo terza accoglienza essenzialmente sono posizionati in punti strategici che possano permettere lo sfruttamento.
Ecco, se quello ti posso...
che è avvenuto. Sì.
No, scusami, vuoi finire? Poi ti faccio una domanda se vuoi, così non ti...
Sì, guarda, finisco brevemente perché per raccontarvi di San Ferdinando vi devo raccontare quanto avviene fino al giorno d'oggi. Di fatto lo Stato e alcuni suoi complici ha fatto un'operazione inizialmente umanitaria, accompagnata da associazioni e sindacati, che in realtà con il ricatto del domicilio vedevano le persone costrette a trasferirsi, perché si parla di persone che hanno una capacità giuridica differente dalla nostra, si parla di persone che lottano per i documenti, e ovviamente non avere un pezzo di quella burocrazia che permette di avere i permessi ha visto costrette diverse persone a lasciare il nominativo per entrare nel nuovo campo di Stato. Di fatto, al giorno d'oggi, la maggior parte delle persone, anche quelle che hanno lasciato il nominativo, continuano a vivere nella vecchia tendopoli, perché tutte quelle limitazioni rispetto alle proprie libertà non sono assolutamente accettate, e comunque una grossa fetta delle persone continua a vivere nella vecchia tendopoli, alle quali ovviamente si aggiungono tutte le persone che stanno tornando dai lavori stagionali dal Foggiano e da Saluzzo.
Sì, tra l'altro, appunto, grazie per aver menzionato anche, appunto, la situazione, cioè Saluzzo come punto geografico, economico, nodale all'interno di questi movimenti, e vari altri posti nel nord Italia, perché appunto in realtà queste situazioni qua di cui stai parlando non riguardano ovviamente solo il sud Italia, ma sono estese trasversalmente, direi, a tutte le regioni italiane, e sicuramente qua nei dintorni di Torino ne sappiamo qualcosa. Quello che ti volevo chiedere era una tua valutazione rispetto appunto a questa questione del sistema campo, no? Di cui hai ben parlato. In realtà quello a cui si assiste probabilmente negli ultimi anni è proprio la messa a sistema di questi campi di lavoro, nel senso che precedentemente la situazione riguardava il proliferare, no? Di accampamenti che vengono definiti cosiddetti informali, no? Come eufemismo, come nel caso appunto di Saluzzo, il famoso campo di Guantanamo, così definito dagli abitanti dello stesso, nei quali si erano dati dei processi, come dire, di auto-organizzazione molto solidi e molto forti in termini di lotta e quindi di minaccia a questo sistema di sfruttamento. E quindi il passaggio ulteriore da parte appunto delle istituzioni, in completa connivenza ovviamente con le imprese, è stato quello di come dire, irregimentare, no? questo sistema dei campi, per depotenziare completamente qualunque possibilità di politicizzazione all'interno di questi spazi.
Guarda, l'hai ben detto tu, e ovviamente questi processi di auto-organizzazione che ben raccontavi comunque vengono estremamente attaccati anche da un impianto umanitario che persiste anche nei cosiddetti ghetti informali. Sono tantissime le associazioni, così come i sindacati, che provano essenzialmente ad affiliare le persone ad una serie di servizi a cui le persone potrebbero semplicemente provvedere da sole se ricevessero giuste paghe e se avessero accesso a tutta una serie di cose, che ovviamente il fatto di vivere isolati, immaginate un ghetto in mezzo alle campagne, o immaginate un'area industriale piantata nel vuoto, quali possibilità possa dare alle persone di, cioè, come dire, sopperire anche ai bisogni primari. Parliamo di un apparato enorme di appunto ONG, associazioni, che comunque hanno minato pesantemente i processi di auto-organizzazione. Ovviamente parliamo di persone che sono tutt'altro che stupide, che sono persone che hanno scelto di autodeterminarsi e anche di organizzarsi insieme. Sono numerose le giornate di lotta che anche dai microfoni di Radio Blackout sono state ricordate e raccontate anche a voce diretta delle persone in lotta, e diciamo sono rivendicazioni che sono legate sia alle condizioni di lavoro sia a quelle abitative. Ovviamente il trasporto e l'accesso alla salute è sicuramente parte dell'esistenza di queste persone, e la questione stringente della capacità giuridica, ovvero dei documenti, perché di fatto ne facevi un po' riferimento tu, come ci sia una progressiva messa a sistema. Questa messa a sistema io la identifico diciamo con l'inizio del 2011, con la cosiddetta emergenza Nord Africa, e con in realtà un insieme di leggi che di fatto rendono queste persone richiedenti asilo forzati. Effettivamente l'unica maniera per fare ingresso nel paese e provare quantomeno a trovare una sistemazione è quella di fare richiesta d'asilo, con i conseguenti dinieghi e la conseguente maniera forzata di rendere queste persone illegali e ricattabili.
Sì, io volevo ancora chiederti una cosa per vedere se si riesce a poi focalizzare il discorso su un altro aspetto, che è l'aspetto appunto lavorativo, che mi sembra essere l'aspetto centrale che fa sì che queste persone si trovino poi ad abitare questi luoghi, nel senso che i confini sono molto labili e, come tu dici, sono strettamente legati anche ai flussi migratori, però questi campi sono sostanzialmente dei campi da cui la gente parte per andare a lavorare, quindi sono dei luoghi di concentrazione della manodopera e che nascono lì dove la manodopera serve, quindi anche questa definizione abbastanza centrale di campi di Stato va proprio a sottolineare l'aspetto del fatto che lo Stato si fa intermediario tra le imprese che ci sono sul territorio, la necessità di manodopera e decide di intervenire proprio per regolamentare, irrigimentare, selezionare e controllare una forza lavoro che è necessaria proprio per svolgere delle mansioni che servono su quel territorio. E rispetto a questo ti chiederei se tu vedi dei collegamenti proprio rispetto a questa nascita di questi campi di lavoro, campi di Stato e l'ideazione delle future ZES che sono state immaginate attraverso il piano per il Mezzogiorno, di cui la prima dovrebbe proprio essere nella piana di Gioia Tauro, dove si trova il campo di San Ferdinando.
Allora, sicuramente c'è un vero e proprio circuito chiuso in cui si può esprimere la mobilità delle persone, ovvero la stagionalità del lavoro. Infatti, insomma, abbiamo già parlato di tre differenti punti in Italia di concentrazione del lavoro, ma non sono solo questi, però dobbiamo raccontare questi ghetti con la progressiva messa a sistema, anche l'espulsione dai campi di Stato di alcune persone, ovvero di tutti gli irregolari e anche di chi vive nei ghetti pur non lavorando strettamente nella raccolta. E per esempio parliamo della maggior parte delle donne, che sì, alcune lavorano nelle campagne, altre lavorano come sex workers nell'economia, microeconomia che può rappresentare la sopravvivenza all'interno dei ghetti, parliamo di cucina e via dicendo. Sicuramente ovviamente ci vedo una relazione estrema con la questione dello sfruttamento del lavoro. Dunque, c'è da dire che sulle ZES, nonostante sia parte abbastanza importante della cronaca locale, che riguarda quantomeno la piana di Gioia Tauro, non si hanno riferimenti molto, molto precisi. Quello che chi adesso sta prendendo parola rispetto alle ZES ne parla nel merito di un sistema di sfruttamento poco definito, ma comunque appetibile. Si fa molto riferimento al porto di Gioia Tauro, che insomma penso che sia piuttosto noto anche per la lotta dei portuali che stanno portando avanti da diverso tempo, e si fa un chiaro riferimento sicuramente anche a quanto riguarda il lavoro agricolo. Di fatto però non si ha una percezione esatta dei criteri che rappresenteranno queste zone economiche speciali. Di fatto, in realtà, guardando anche altrove, altri contesti ci raccontano molto meglio questa situazione, il fatto che siano proprio contesti dove ci sia un minor sviluppo, quelli più appetibili per instaurare delle ZES, il fatto che si stia potenziando la rete di trasporto e di logistica che dovrebbe accompagnare le ZES e quindi anche l'appetibilità di chi vuole investire in questi territori, e si stia discutendo anche quanto larga debba essere la lo spazio delle ZES, tant'è che ci sono territori che si vorrebbero inserire nello stesso spazio della ZES della piana di Gioia Tauro. Questo ci fa capire molto chiaramente che c'è una spinta abbastanza importante, ma sinceramente non posso adesso, diciamo, sarebbe invenzione se adesso parlassi chiaramente di come si intende regolamentare il lavoro agricolo. Di fatto sicuramente ci sarà una legalizzazione fortissima del lavoro nero, con la conseguente perdita di qualsiasi spazio di, come dire, contrattazione con i datori.
Ma più che somigliare alle ZES più famose, tipo Shenzhen, cioè all'estero, queste zone che sono state potenziate e poi si sono sviluppate, addirittura Shenzhen si è creata una città, una metropoli completamente. Forse sarà il richiamo a Gioia Tauro, che probabilmente per quelli un pochino più anziani può ricordare il Cattedrale del Deserto di Andreotti a memoria, oppure ancora prima lo scippo della Cassa del Mezzogiorno del biellese Rivetti, che aveva impiantato lì degli stabilimenti e solo ed esclusivamente per prendere i soldi e poi scappare. Potrebbe essere invece proprio una cosa di questo tipo, organizzare una ZES questa volta per ritornare all'agricoltura come era prima di questi interventi industriali.
Guarda, non ho sentito molto bene il tuo intervento per questioni di volume, penso, dei microfoni. Dopodiché, ripeto, di ipotesi non sono in grado di farle, lo dico molto chiaramente. Quello che c'è da dire è che sicuramente andrebbe anche capito quanto il mercato, ne facciamo riferimento rispetto alla piana di Gioia Tauro, per esempio degli agrumi, sia un potenziale rispetto all'investimento di capitale in quel territorio e la competitività anche di quel mercato. Dunque, cioè, sinceramente non faccio previsioni. Nonostante questo, mi sembra che dei processi velocissimi di messa a sistema stiano accompagnando questa introduzione delle ZES, e lo stiamo facendo innanzitutto a partire dai lavoratori immigrati.
Ti volevo ancora fare una domanda, tornando appunto strettamente alla questione del lavoro e della composizione di questa manodopera, che spesso in realtà è anche manodopera eccedente nei sistemi economici locali in cui verso cui si sposta e dove si aggrega. Nel caso di Saluzzo questo è molto evidente, ma penso che anche nei casi dei campi di cui tu hai parlato sia così, cioè è manodopera iperflessibile, on demand, che quindi va a spesso fornire il suo ruolo laddove dove il mercato lo richiede con tempistiche super, super veloci. Ti volevo chiedere qualche dettaglio però sulla composizione complessiva di questa manodopera, perché si parla spesso appunto di un segmento molto parziale, in realtà di una manodopera migrante e non, che è molto più vasta e di cui spesso si sa poco, e dove le forme di, come dire, lotta e auto-organizzazione magari sono meno forti che per quanto riguarda migranti provenienti magari da diverse regioni dell'Africa.
Allora, sicuramente quello a cui fa riferimento te lo potrei raccontare rispetto il Foggiano, dove sicuramente c'è una composizione anche di lavoratori africani e persone che poi tutto l'anno vivono in quel contesto territoriale, e dove c'è anche una fortissima manodopera da parte di cosiddetti lavoratori europei. Si tratta di lavoratori dell'est che alcuni in maniera stagionale, quindi poi ritornando in Romania o in Bulgaria, alcuni altri invece popolano i ghetti. Infatti si è raccontato anche dello sgombero del ghetto dei bulgari, che ha caratterizzato la serie di sgomberi nell'area del Foggiano durante questo ultimo periodo, e effettivamente se ne parla molto poco, e si tratta di persone che comunque hanno sicuramente una capacità giuridica molto, molto più vicina alla nostra, ma che di fatto si trovano nell'impossibilità di appunto avere una vita fatta di appunto alloggi, accesso ai servizi e di paghe al pari di tanti altri contesti. Non è assolutamente, ecco, forse questo è un contesto che poco si approfondisce, molto di più si approfondisce la presenza di lavoratori africani che spesso in realtà attraverso in realtà documentari di ogni genere e documenti di ogni genere vengono spesso e soprattutto vittimizzati, poco ne esce rispetto a quello che riguarda l'auto-organizzazione di queste persone.
Sì, io più o meno chiuderei, volevo solo fare un'ultima riflessione per tirare un po' le fila. Appunto, abbiamo visto come questi campi siano nati per le esigenze, insomma, lavorative e siano nati in una maniera cosiddetta informale e basata sulle forze delle persone che lì ci stavano e insomma in un'ottica di auto-organizzazione. E lo Stato è dovuto poi intervenire perché quella manodopera non era una manodopera pura, però come appunto abbiamo anche fatto emergere durante questa diretta, insomma, questi campi sono diventati anche dei campi stanziali per la popolazione in esubero, per gli espulsi dal mercato del lavoro, per coloro che non hanno i requisiti e i documenti in regola neanche per accedervi, e diciamo che appunto lo Stato ha dovuto fare un'operazione di pulizia affinché di controllo e di gestione di questi campi affinché questa manodopera sia strettamente della manodopera utilizzabile ad uso e consumo delle imprese e che non ci siano e venga scardinata ogni possibilità di organizzazione, di auto-organizzazione che possa in qualche modo migliorare le condizioni di vita anche di chi lavoratore non è. E ti chiederei appunto solo di farci dare altre due battute rispetto alla lotta che si sta portando avanti ancora adesso al campo di San Ferdinando, che appunto cerca di non far cancellare questi campi informali, seppur immaginiamo le condizioni di vita profondamente degradate, perché poi si tratta di baracche, non si sta parlando di condizioni di vita degne, che però vengono difese da queste persone, perché dall'altra parte la proposta dello Stato è un agghiacciante campo controllato e normato dal cui si esce solo per andare a lavorare.
Allora, innanzitutto appunto concordo con la non esaltazione di questi luoghi informali, perché comunque non sono parte delle rivendicazioni che le persone portano avanti. Le persone da tempo portano avanti queste lotte ed è emblematica la situazione per quanto riguarda l'area industriale di San Ferdinando. Lo dico perché è da tempo che lo Stato sta provando a mettere a sistema quel contesto, ed è accaduto con la prima tendopoli che fu costruita dopo la rivolta di Rosarno. Ed è proprio in quei passaggi in cui le persone hanno provato a strappare l'autonomia, mentre lo Stato appunto voleva già mettere cooperative a gestire questi campi, dove voleva appunto far pagare addirittura l'ingresso in questi campi e tra l'altro schedando tutte le persone presenti, ed è nella resistenza che le persone hanno messo in campo dal 2011-2012 in poi in quel territorio che si arriva alle resistenze di oggi. Di fatto per scalzare in ogni modo l'auto-organizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici delle campagne, nel contesto soprattutto di San Ferdinando, lo Stato ha scelto di avere un unico referente. Il sindacato USB in questo contesto si è accreditato come se fosse la voce di tutti i lavoratori, di fatto partecipa ai tavoli con la controparte senza alcuna consultazione con chi vive nella tendopoli di San Ferdinando e lavora nelle campagne adiacenti, e di fatto lo Stato ha pensato molto bene di dargli in gestione anche una serie di servizi e di riconoscerlo come l'unica voce in capitolo. Quello che accade ovviamente è chi si muove al di fuori di questo contesto copertura sindacale pesantemente represso. Di fatto non è che l'USB e chi si sta unendo al sindacato per accedere a una serie di servizi sta strappando potenziali conquiste. Lo racconta molto bene la mediazione fatta dal sindacato durante i tentativi di sgombero della vecchia tendopoli, dove le persone non volevano assolutamente nessun intermediario per la trattativa con le autorità, una trattativa che doveva semplicemente motivare il no al trasferimento forzato nel nuovo campo di Stato, mentre il sindacato ha a più riprese, fino ad arrivare a una settimana fa in cui ha accompagnato un'operazione potentissima delle forze dell'ordine di identificazione, dove tutti i soggetti che vivono nella tendopoli sono stati messi in fila per l'identificazione forzata e il conseguente sgombero della tendopoli, sgombero a cui, nonostante questi intermediari, le persone si sono opposte e continuano a vivere nella vecchia tendopoli. Quindi appunto questa messa a sistema di cui abbiamo parlato durante questi lunghi minuti di corrispondenza ha un'opposizione forte che non nasce da questi giorni, non nasce da quest'estate, ma è frutto di tantissime operazioni contrastate dalle stesse persone che vivono e lavorano nelle campagne.
Va bene, noi ti ringraziamo, sei stata molto molto chiara e appunto, come dicevi tu, Radio Blackout resta aperta per nuovi aggiornamenti da quei luoghi e da quelle lotte, quindi al momento ti salutiamo invitandoti a farti sentire qualora fosse qualche aggiornamento.
Vi saluto anch'io, ne approfitto per mandare un forte abbraccio ai compagni e alle compagne che stanno agli arresti domiciliari e dagli forza a tutti.
Grazie, ci uniamo al tuo saluto. A presto e buone lotte.
Ciao. Ciao.